brevissimamente riassunto della puntata precedente. Abbiamo parlato delle galassie. Cos'è una galassia? Una galassia è un'isola di stelle, essenzialmente, poi con del gas, della polvere. Ci sono i vari tipi morfologici di galassie. Ci sono le galassie con la struttura spirale, che sono la maggioranza delle galassie. Queste galassie tendono ad essere blu, di colore blu, cioè nel senso che hanno molte galassie giovani, hanno tanto gas, quindi continuano ad avere formazione stellare e sono la maggioranza delle galassie nell'universo. Poi c'è un'altra, che sono circa il 60-70% delle galassie sono spirali. Poi ci sono le ellittiche invece, che sono galassie completamente diverse, tendono ad essere generalmente più massicce, hanno una popolazione stellare più vecchia, quindi hanno un colore più sul rosso, perché è una popolazione stellare più vecchia, e sono quasi completamente prive di gas e quindi di formazione stellare. Vi sto dicendo le cose principali, no? L'altra cosa fondamentale che vi è stata detta è che questi tipi di galassie si distribuiscono nell'universo in modo diverso. Cioè le galassie a spirale, cioè quelle blu che continuano a fare stelle, si trovano generalmente in campi vuoti, cioè nei campi, si dice nel campo, cioè là dove c'è bassa densità di galassie. Invece le galassie ellittiche si trovano in regioni di spazio in cui la densità di galassie è maggiore. La lezione di oggi dovrebbe essere proprio su questa regione di spazio dove la densità di galassie è maggiore, che sono gli ammassi di galassie, cioè là dove le galassie si aggregano per via della forza di gravità. Ma quindi c'è questa famosa relazione morfologia-densità, cioè morfologia della galassia è diversa mediamente rispetto alla densità dell'ambiente. Però poi avevamo parlato un pochino di come si formano queste galassie e abbiamo visto molto brevemente cosa poteva portare, così dalla nube primordiale di gas alla formazione di una galassia ellittica e alla formazione di una galassia a spirale. E questo veniva chiamato il, diciamo, collasso, la formazione monolitica, cioè si forma la galassia ed è già di questa o di quella morfologia. Adesso non sto a ripetere tutta la storia, vi stavo solo facendo un po' riassunto per fare il punto da dove partiamo. Però arriviamo, avevo detto, questa però non è la fine della storia, è una parte della storia. E adesso ci sono 10 minuti di lezione che vi spiegano qual è l'altra parte della storia. Perché, allora, quello che avevo detto era incompleto. Perché ci sono degli effetti tra le galassie, no? Che sono molto importanti e sono dovuti alle interazioni che le galassie hanno tra di loro. Cioè nell'universo le galassie, poi lo vedremo ancora meglio, l'avevamo anche visto, non si distribuiscono in modo uniforme. Cioè sì, ci sono regioni in cui ce ne sono di più e regioni dove ce ne sono di meno, però servono una struttura su grande scala che poi vedremo meglio anche nella prossima lezione, dove parleremo più della cosmologia. Comunque ci sono regioni dello spazio dove le galassie, per via della forza di gravità, si trovano ad essere più vicine e quindi ad avere più probabilità di interagire tra di loro, collidere, avere interazioni mareali e fusioni proprio vere e proprie tra le galassie, che da una, due, tre galassie ci troviamo ad avere una galassia unica. Allora, anche se le distanze tra le galassie sono grandi, in certi momenti della loro vita possono arrivare a incontrarsi. E si pensa che negli ambienti densi una galassia abbia mediamente dalla una alle tre interazioni con altre galassie nel corso della sua vita, insomma, da quando si è formata ad oggi. Quindi si calcola che circa la metà delle galassie abbia avuto almeno un'interazione, ma anche di più, dipende dalla densità. Questo è un po' una panoramica di vari tipi di interazione tra galassie, che adesso vedremo un pochino. Vedete, le galassie che interagiscono, vabbè, qui sono due spirali che ancora hanno la loro forma di spirale, anche qua, però qui già vediamo che le interazioni tra galassie possono modificare profondamente la morfologia della galassia. Allora, vabbè, nel passato erano più frequenti le interazioni perché l'universo era più piccolo e le galassie erano più vicine. Allora, leggiamo questo. L'interazione tra le galassie rappresenta una situazione straordinaria in cui la gravità deforma e stira i sistemi e può causare una miriade di effetti che vanno dalla semplice distorsione della galassia ad aumenti drammatici della formazione stellare o globale, si dice starburst, praticamente, alla fusione delle galassie in un'unica galassia finale. Adesso vediamo un po'. Questo ad esempio è un tipo di interazione di una galassia, questa grande, che modifica una galassia più piccola. Vedete, ci sono le forze mareali per cui vengono strappati gli strati esterni di questa una piccola spirale e si creano questi ponti, poi qui si creano anche degli shock, questa interazione, il gas viene strappato, viene ricompresso e lì si formano nuove stelle. Quindi abbiamo delle zone molto azzurre, diciamo, no? Dove si formano stelle recenti. Questa piccola galassia viene strappata dal suo gas, da quella più grande. Il suo destino è venire inglobata probabilmente nella galassia principale, un po' come le due nubi di Magellano che ruotano attorno alla nostra galassia. Il loro destino sarà probabilmente di venire mescolata alla nostra galassia. Comunque questa piccola galassia viene, e qui c'è un ingrediente fondamentale che vi dico, cosa succede in questo tipo di interazione? Generalmente le galassie vengono spogliate del loro gas alla fine e quindi gli viene tolto il combustibile che produce nuove stelle, quindi tendono a invecchiare, se non distruggersi e venire cannibalizzate dalle galassie più vicine. Adesso queste sono altre. Sì, qua gli astronomi si sono sbizzarriti, no? Si parla di molestie, insomma qua strippaggio, poi l'inglese corre ancora di più, cioè proprio tutte cose terribili che si fanno le galassie a vicenda. Comunque, io preferisco pensarla un po' come una danza delle galassie tra di loro. Qui vedete ci sono due galassie in interazione, si creano dei ponti proprio di stelle e di gas che vengono strappati. Questo ad esempio è un caso estremo, è una galassia nana, abbastanza piccola, e vedete questo è tutto il gas che è stato praticamente espulso dalla galassia da queste supernove. Cosa succede? Che questa galassia ha subito un'interazione, il suo gas è stato compresso, ha formato nuove stelle, queste stelle che si sono formate hanno una vita molto breve generalmente, quelle più grandi hanno una vita breve, esplodono rapidamente, astronomicamente parlando, in supernove. Le supernove producono dei venti stellari che buttano fuori, vedete qua si vedono proprio le bolle di gas che sono state buttate fuori dalla galassia nana, quindi questo gas andrà poi nello spazio. Se fosse una galassia più grande magari si creerebbero delle fontane per cui il gas allontanerebbe e poi ricadrebbe per via della forza di gravità sulla galassia principale. Questo è un caso estremo, diciamo, di galassia che viene spogliata del suo gas da parte di supernove nuove. Ecco, poi un'altra cosa interessante è che si vedono queste galassie che hanno queste code di gas dietro di loro. Queste si vedono soltanto quando le galassie si trovano ad entrare dentro gli ammassi di galassie, che dopo vedremo bene, comunque vi dico già adesso, appunto sono, come dice la parola, gli ammassi, cioè delle zone di spazio in cui le galassie si sono aggregate per via della gravità e formano dei gruppi, no? Questo, lo spazio tra le galassie non è completamente vuoto, ma c'è un gas molto tenue, che vedremo però produce degli effetti che poi vedremo, la specie che ha un atomo per centimetro quadro, cubo. Però questo gas fa un effetto particolare. Quando entra la galassia, questo non entra in uno spazio vuoto, ma entra in uno spazio con del gas che fa dell'attrito e gli strappa il gas. Vedete, la galassia sta entrando in questa direzione e qui si crea questa coda. È un po' come quando le meduse vanno nell'acqua, no? E la coda sta dietro rispetto alla direzione dove loro si muovono nell'acqua. Quindi la galassia entra nell'ammasso, risente della pressione esercitata da questo tenue gas e questa pressione spoglia la galassia, crea questa lunga coda di gas essenzialmente, in cui poi si formano anche delle stelle. Ad esempio questo è un altro caso, qui si vede una galassia che sta entrando dentro nell'ammasso in questa direzione e qui c'è tutta questa coda, qui è una coda che si vede nell'X, è gas essenzialmente, questi pallini blu sono nuove stelle che si stanno formando e questo è il gas, no, che viene strippato, la polvere, cioè viene proprio, è una spirale, entra dentro l'ammasso, viene strippato tutto, viene tirato via tutto il gas, rimane praticamente senza suo carburante e diventerà rossa. Vedete, queste sono simulazioni che fanno gli astronomi per cercare di spiegare come avviene questo effetto di spoliazione delle galassie. Ad esempio questo è un caso interessante, questo è un gruppo, cioè Questo è uno degli, è l'interno di un ammasso del più vicino, Virgo. Questo è M81, M82, questa è un'immagine nell'ottico, questo è un altro oggettino. Questa è l'immagine nell'ottico. Questa invece è l'immagine nell'idrogeno dove noi vediamo il gas. Vedete come queste interazioni qui sembrano tutte belle, tranquille, ognuna per conto suo. In realtà si stanno strappando a vicenda il gas con tutti questi ponti di gas che uniscono. In particolare poi abbiamo questa galassietta che sembra tranquilla lì così, è M82, in realtà se la guardiamo qui nell'ottico, questo è il gas, vediamo che qui sono dei superventi dovuti sempre a supernove, che nel centro qui probabilmente innescato dall'interazione tra queste galassie si è creata un'altra formazione stellare che ha prodotto, come nel caso della galassietta piccola che abbiamo visto prima, esplosioni di supernova che fanno questi venti che buttano fuori. Gas. Anche in questo caso abbiamo spogliazione di gas. Queste sono galassie addirittura che si attraversano. Galassie che si attraversano, si produce un'onda d'urto che crea questo anello. Questi sono due casi. E questo anello, dove vedete, c'è tanta formazione stellare. Questo onda d'urto comprime il gas e crea formazione stellare.
Ma il gas è idrogeno?
Idrogeno, sì, essenzialmente idrogeno. Poi può essere arricchito anche da qualcos'altro, perché le supernove quando esplodono arrivano da formazione stellare, quindi ci sono anche altri elementi che sono stati creati, però essenzialmente idrogeno. Queste sono due galassie simili che si sono incontrate e hanno formato queste due antenne, che sono famose antenne. Quindi qui andiamo verso scontri ancora più catastrofici, cioè rispetto ai primi dove si tiravano via soltanto un po' gli archi. E questa ad esempio è una simulazione di quello che succede. Due spirali che appunto si incontrano e si deformano a vicenda, c'è la fase delle antenne, ma anche in questo caso qua questa viene chiamata il girino. Vabbè, questo ad esempio è queste sono immagini reali di diverse coppie di galassie in interazione, però sono state messe in fila in modo da assomigliare molto a quel video che abbiamo visto prima. Cioè è come se ci dicesse ogni immagine un momento dell'avvicinamento delle galassie. Qui sono ancora indisturbate, qua si avvicinano, cominciano ad avere delle interazioni, qui vediamo proprio interazioni maggiori, qua si avvicinano proprio, qui stanno quasi coalescendo e qua si forma un oggetto, vedete che non è più una spirale quello che si dice, l'oggetto che si crea alla fine. Questa ad esempio è una simulazione, vediamo quando andare un po' più veloce. Vabbè, andando. Questa è una simulazione più recente rispetto a quella che vi ho fatto vedere prima, perché fa vedere anche il gas e la polvere. La polvere è questa cosa nera, ogni tanto vedete qui ci sono dei punti in cui si accende e si spengono, sono le supernove, la formazione stellare con le supernove, che queste interazioni appunto producono. Vedete, abbiamo due spirali che cominciano a vedere, si accendono dei punti dove ci sono, naturalmente qua tutto accelera, per cui. Ma alla fine quello che otteniamo è una cosa molto simile a una galassia ellittica. Cioè da due spirali arrivo ad avere una galassia ellittica. Da una galassia che ha una struttura regolare, che è piena di gas, eccetera, abbiamo una galassia che ha poco gas, o comunque vedremo, lo brucia tutto molto velocemente formando stelle, una cosa così. Guardate, vedete qua, con questa banda di polvere, che è la polvere appunto strappata dalle galassie, che si mette su questo disco per via dell'effetto dinamico proprio di questa struttura. E vedete questa immagine, e questa è una galassia vera. Vedete, un'ellittica con una banda di polvere. Questa è Centaurus A, una galassia molto famosa. Anche questa probabilmente si è formata tramite un processo come quello descritto. Quindi per concludere la parte sulle galassie è questo, noi possiamo immaginare la galassia come questo bicchiere, una galassia isolata. Allora abbiamo la sua galassia, ha una riserva di gas, il gas si comprime, forma stelle, le stelle poi fanno la loro vita, esplodono, buttano un nuovo gas, fanno onde d'urto, nuovi elementi, insomma fanno queste onde d'urto che vanno a ricomprimere la riserva di gas, che fa formazione stellare e via via. Questa è la nostra galassia a spirale isolata che se ne sta lì bella tranquilla, però possono esserci delle cose che succedono a questa galassia. può arrivare, se si trova in un ambiente denso, gli può arrivare del gas, cioè può strappare del gas dalle maree, oppure fondendosi ad altre galassie più piccole, gli può entrare del nuovo gas che forma nuova formazione stellare. Però può esserci anche del gas che esce, che viene perso sempre tramite queste interazioni. Quindi bisogna vedere un po' cosa vince. Se una galassia è piccola, generalmente abbiamo visto una galassia che entra in un ammasso, fa la sua coda, no? Per la pressione d'ariete, perde tutto il gas, quella rimane lì e diventa vecchia, diventa rossa. Quindi tendiamo ad avere in maggioranza nelle zone dense galassie che perdono il gas, che ne ricevono, magari qualcuna, le grosse ricevono del gas, ma la maggioranza perde il gas, entrando già semplicemente in questo ambiente con questo gas che gli tira via il gas interno, la riserva interna. Quindi se io in qualche modo non ho gas che entra, ho solo gas che esce, quello che succede è che la mia galassia diventa, si dice, passiva, cioè non fa più formazione stellare e la sua popolazione stellare invecchia, quindi diventa rossa. Oppure se si fondono due spirali, si forma un'ellittica. Comunque alla fine quello che ottengo è sempre, quasi sempre, un oggetto, in primo momento magari con formazione stellare incentivata, ma a livello astronomico dura pochissimo questa fase di formazione stellare. Dopodiché lascia una galassia che invecchia. E quindi questo vi spiega, almeno questo è come noi ce lo spieghiamo adesso, la relazione morfologia-densità. Perché le galassie dentro negli ambienti densi tendono ad essere più rosse, perché le interazioni tra le galassie o le interazioni col gas dell'ammasso tendono a far invecchiare la popolazione stellare delle galassie o a trasformarle morfologicamente spirali a ellittiche. Va bene, qua finisce la lezione sulle galassie, che comunque è già collegata all'ambiente denso. Adesso cambio. Scusate solo un attimo.
Cos'è l'ordine di idea delle energie che sono in gioco?
Così. Poi dipende dalla galassia, sono quelle piccoline e meno, non saprei darle.
E a livello di tempo queste interazioni?
Allora, nel caso di. Si parla di la formazione stellare sui megaanni, e invece le interazioni tra le galassie gigaanni. 10 alla 6, cioè sono enormi quantità di tempo rispetto alla vita umana, però astronomicamente sono quasi dei battiti di cigno, insomma.
E ciò che attrae le galassie
è la gravità. Sì, a livello di a queste dimensioni la forza che agisce maggiormente è la gravità, perché la gravità è una forza abbastanza debole, però che agisce sulle distanze, agisce dappertutto nell'universo, cioè qualunque corpo si attrae. Quindi basta che ci sia un po' più densità da una parte, che lì diventa un punto focale dove si aggrega sempre più densità.
Ma tra la gravità che tende ad avvicinarle, invece l'espansione normale dell'universo, a volte prevale l'una.
Esatto, a volte prevale una, a volte prevale l'altra. Come vedremo, gli ammassi di galassie sono le strutture più grandi in cui prevale la formazione di aggregazione. Già quando andiamo sui super ammassi, là quelle sono strutture che verranno disgregate dall'espansione dell'universo. Quindi ammassi di galassie sono strutture che si stanno in qualche modo formando adesso nell'universo, ma ne parleremo, e sono quelle che probabilmente rimarranno legate, vinceranno rispetto all'espansione dell'universo. Allora, arriviamoci. Prendiamo questa. Non so perché, ma non mi fa vedere bene. Allora andiamo a parlare degli ammassi di galassie. Speriamo. Ops. Allora, ammassi. Cioè, tanto per dirvi, questa è la galassia isolata, questo è un gruppo di galassie, qualche galassia, queste sono le cose di cui parleremo. Gli ammassi di galassie, vedete qua, tutte queste sono ellittiche. Sono pochi, questa è una spiralina, ma sono poche spirali, sono più ellittiche, vedete anche il colore un po' più sul rossiccio. Allora, primi cataloghi di ammassi. Primi cataloghi di ammassi andavano, cioè c'era questa, diciamo fino agli anni 80 quello che si faceva era proprio andare a fare un'ispezione visuale di lastre tipo queste. Mi ricordo a Merate, quando facevo la studentessa all'inizio, c'erano ancora questi armadi con le lastre, tiravi fuori, mettevi su questi tavolini tipo questi illuminati da sotto, e poi potevi andare con questo a fare delle misurazioni, a cercare quello che veniva fatto. Si cercava proprio di guardare le sovradensità. Vedete che qua ci sono più galassie o più puntini, insomma, rispetto a questa zona qui. Queste lastre, le più famose, sono quelle che sono state prese ad esempio all'osservatorio di Palomar negli Stati Uniti, che era il famoso telescopio di 5 metri di Hale. Però c'erano altre lastre prese in Australia e così via. I cataloghi più famosi, che si usano anche oggi, perché adesso parlerò di ammassi, spesso parlerò di Hubble seguito da un numero, perché il catalogo più famoso forse è quello di Hubble, che è un nome, è uno scienziato che dopo vedremo, che ha pubblicato nel 1958, e poi c'era anche questo Zwicky che viene utilizzato ma meno. Allora, generalmente questo è Hubble, il faccino simpatico, ispezionò 104 gradi quadrati di lastre, cioè tenete conto che la Luna è 0.25 gradi quadrati, cioè fate il rapporto, vedete, insomma, questo si è andato a ispezionare un sacco di spazio, e io mi sono chiesta, chissà se gli occhiali così poi si riammessi dopo aver fatto questo lavoro, io ci ho trovato questa fotografia dove era giovane e no, ci aveva già dato gli occhiali, nonostante gli occhiali si è fatto un bel lavoro. Comunque c'erano dei criteri, ovviamente, lui diceva che devono esserci almeno 30 galassie entro un certo raggio, deve essere abbastanza compatto, quindi andava a vedere la distanza, non doveva essere maggiore di un tot. Escludeva il piano galattico, perché la nostra galassia da questi studi sugli ammassi viene sempre eliminata, perché ovviamente ci oscura lo spazio che sta dietro, quindi noi non vediamo le strutture che ci stanno dietro. Dopo gli anni 80, dagli anni 90 si è passato, cioè l'occhio basta, non si è usato più, si sono cominciati a usare degli algoritmi automatici al posto dell'occhio umano, quindi non più lastre fotografiche ma CCD. Questo ad esempio è un telescopio molto famoso perché ha fatto e sta continuando a fare una delle sonde più importanti per l'astronomia extragalattica. Questo è un telescopio dedicato, si trova sempre negli Stati Uniti, non è tanto grande, però è in una zona bellissima, cioè qui si vede proprio il cielo in un modo pazzesco, e questo telescopio ha fatto la Sloan Digital Sky Survey, che è iniziata nel 2000, è tuttora in atto, ha osservato circa il 35% del cielo, e fino ad oggi ci sono circa 500 milioni di oggetti, tra galassie, quasar, e ha fatto anche un catalogo di ammassi. Questo ha un accesso libero dei dati. Noi astronomi, diciamo, almeno io che lavoro negli ammassi di galassie, vado non nell'ottico, in un'altra banda che adesso vediamo, vado quasi tutti i giorni a vedere cosa vedo nell'ottico, perché vedrete quello che vedo io lavorando nel DX, una cosa un po' diversa. Voglio vedere sempre se ci sono delle galassie sotto, come sono fatte. Posso accedere a questo database e ho tutte le informazioni. Colori, distanza, morfologia, tante informazioni che mi servono per il mio lavoro. Ecco, questo ad esempio è un'immagine della Sloan Digital Survey dell'ammasso del Perseo, che è uno degli ammassi più vicini. Questa è la galassia principale, c'è tutta una striscia di galassie qua, è un ammasso molto vicino. Questo è un ammasso un po' più lontano, Hubble, sono tutti A qualche cosa, no? Ho detto Hubble. Perseo è Hubble 426. Questo è Hubble 2142, ci sono queste due galassie ellittiche principali, praticamente tutti gli oggetti un po' rossi che vedete qua fanno parte dell'ammasso, queste super stelle che appartengono alla nostra galassia.
Scusi, come che distinguono quando sono piccoline le galassie dalle stelle?
Perché le stelle rimangono sempre puntiformi, cioè questi algoritmi automatici vanno a confrontare quello che io vedo, l'oggetto qui, con quella che viene chiamata la risposta dello strumento a un'immagine puntiforme. Uno strumento è sempre un po' ha sempre un effetto di allargamento, cioè nel senso una stella che io dovrei vederla puntiforme, non la vedo mai come un puntino minuscolo, sì. La vedo sempre un pochino allargato per effetto dell'atmosfera, sì. O per altri effetti delle ottiche proprio. Sì. Quindi io come astronomo so qual è la risposta dello strumento a un oggetto puntiforme. So che avrò una certa forma.
Poi vado a vedere, vado a confrontare la forma di questo oggetto con la mia risposta puntiforme. Se la trovo più larga, dico no, quell'oggetto è esteso, quindi non può essere una galassia, è una stella, è una galassia. Poi se è abbastanza vicina riesco anche a vedere se è un'ellittica o una spirale. Infatti questi sono problemi comunque che adesso, diciamo, per quanto riguarda l'universo abbastanza vicino, siamo in grado automaticamente di fare tutte queste misure. Il problema si è spostato adesso allo spazio più lontano, più primordiale. Cioè riuscire a
vedere a occhio nudo i puntini che vedo dovrebbero essere più galassie.
A occhio nudo sì, a occhio nudo poi non le vedo neanche tanto. Le galassie esterne a occhio nudo vedo Andromeda. Sì, ma anche guardando a un telescopio, la risposta dell'occhio, l'occhio è povero, i CCD integrano la luce, quindi hanno una risposta molto maggiore. Va bene, guarda che avevo fatto questa. Ah no, è un'anima. Vabbè, questa ad esempio, sempre dalla Sloan Digital Survey, è una di quelle fettine di cielo che vi dicevo l'altra volta, dove praticamente noi siamo qua al centro e qui ogni puntino è una galassia, qui è la distanza da noi. Questo è un oggetto più vicino, questo è un oggetto un po' più lontano, un po' più lontano, un po' più lontano. Questa è la distribuzione delle galassie in una fettina di cielo, sopra e sotto, in due direzioni diverse del cielo, no? E vedete che le galassie comunque non si distribuiscono in modo uniforme, come già vi dicevo, ma si raggruppano lungo filamenti, muri e ci sono delle zone di vuoto. Questo è un tema che è molto importante per quanto riguarda la cosmologia. Beh, poi oltre a guardare ovviamente le galassie da Terra, le guardiamo anche dallo spazio. Da Terra le guardiamo con il telescopio dedicato per la Sloan Digital Survey, ma con anche tutti gli altri telescopi del mondo. E però abbiamo anche lo Space Telescope che dal 1990 produce delle immagini stupende di ammassi, ad esempio questo, e questo vedete è uno Zwicky, uno del catalogo Zwicky, vedete un ammasso ricco, oppure questo è un Hubble 1689, tanto per farvi un po' vedere, Hubble 68, come si vedono queste immagini incredibili, bellissime, che produce Hubble sugli ammassi. Allora, questi sono oggetti enormi. Il diametro tipico di questi oggetti qua è 20 milioni di anni luce. Però ad esempio questo oggetto qui è a 4,5 miliardi di anni luce. Cioè, mentre è largo 7 megaparsec, è lontano 1500 megaparsec. Quindi sono oggetti che sono minuscoli nel cielo. Questo. Poi ce ne sono altri che sono più vicini, li vediamo più sparsi nel cielo. Le galassie sono più sparse. Però per dirvi, sono oggetti enormi, ce ne sono tantissimi nell'universo e sono una delle scovate. Questo ad esempio è un altro ammasso, ma quello che mi interessa adesso è parlare, come anche l'altra volta siamo partiti a parlare delle galassie partendo dalla nostra galassia, la galassia spirale, questa volta ci chiediamo dov'è la Via Lattea. Noi siamo in un ambiente denso o povero di galassie? Siamo in un ammasso o no?
No.
Andiamo a vedere. Allora, questa è una ricostruzione, cioè questo ci è voluto veramente tanto tempo, tante osservazioni per creare questa immagine. Tenete conto che è dagli anni 20 del secolo scorso che si è scoperto che esistono galassie al di fuori della nostra, quindi diciamo 100 anni fa. È un 100 anni che stiamo lavorando per avere questa immagine di quello che è e lo spazio che ci circonda. Allora, noi siamo qui, questa è la Via Lattea e queste sono le due nubi di Magellano. Poi ci sono altri piccoli corpi minori, quindi questa è la nostra galassia, queste sono le nubi di Magellano, questo è il nostro vicinato. Sono tutti oggettini molto piccoli che vediamo perché sono vicini. Un oggetto così lontano non lo vedremo perché è troppo debole, o comunque adesso si cominciano a vedere con il telescopio, però sempre è challenging, cioè è difficile vedere oggetto debole lontano. Questa è M31, cioè la galassia di Andromeda. È l'altra nostra galassia. Noi due qui ci stiamo attirando. Prima o poi ci succederà quella bella danza fra le galassie e finiremo per formare una bella ellitticola, molto probabilmente, perché ci stiamo proprio avvicinando.
Ma non dicono che hanno scoperto che Andromeda è più o meno, non è così grande come pensavamo, è più o meno come la Via Lattea di grande.
No, ma si sapeva già che è più o meno come la nostra galassia.
Ma ancora no, lo che facciamo andremo insieme, no? Non come una coda.
Sì, andranno a avvicinarsi e faranno la loro danza dovuta al fatto che hanno dei moti, non è che si riscontrano così basta, e poi si immergeranno. Ma 4 miliardi di anni, cioè tanto.
Perché la distanza oggi?
Non mi ricordo. Devo guardarlo. Tutti questi numeri di me l'ha chiesto lei?
No.
Ah no, in realtà li guardavo lì.
No,
non lo ricordo. Ho visto un po'.
Cosa?
Ah, se c'è scritto? Vabbè, qua c'è un milione. Ah, no,
circa. No, la distanza là, c'è una scala.
Circa 2 milioni di anni luce. Vabbè, questo fa il nostro gruppo locale. Adesso ci allontaniamo ancora un pochino. Noi siamo qui con il nostro gruppo locale e cominciamo a vedere che si vede questa, comincia a esserci questa struttura. Qui c'è il nostro cluster più grande vicino a noi, che è il Virgo, l'ammasso di Virgo di Coma in italiano. Allontaniamoci ancora un po', questo è il nostro super ammasso locale. Noi siamo qui e vedete che si incomincia a vedere tutta una struttura appunto con i pieni e i vuoti. In particolare qualche anno fa, sono nel 2014, è uscito questo articolo che ha fatto un pochino di scalpore, perché è un lavoro che è uscito su Nature e che è stato riportato, vedete Panorama, Focus, tutti questi giornali, dove si è lo studio appunto partendo da un'altra survey, hanno fatto, adesso la vediamo bene, una stima delle distanze di tutti gli oggetti entro un certo raggio da noi e hanno ricostruito dalle velocità relative di questi oggetti cosa è legato e cosa non è legato, e si è trovato questo Laniakea vuol dire grande paradiso in hawaiano, che è il super cluster di cui facciamo parte noi. Allora, hanno dato una nuova definizione di supercluster basata sulla misura delle velocità degli oggetti. Questi fili qua sono praticamente la previsione di dove si muoverà ognuno degli oggetti. Un oggetto che si trova qui si muoverà lungo questa linea e finirà qua. C'è una regione qui che è il punto focale gravitazionale che viene chiamato il grande attrattore. Cioè tutti questi oggetti stanno andando verso questa direzione. Noi ci troviamo qui, al bordo di questa enorme struttura cosmica. L'uomo crede sempre di essere al centro di tutto. Prima credeva di essere al centro dell'universo, poi era al centro dell'ammasso. Noi siamo in un piccolo pianeta, su un piccolo sistema solare, attorno a una stella media, proprio di quelle più medie di così non ce ne sono, in una galassia che cioè, il 60% delle galassie sono spirali, e ci troviamo in un angolo, in una zona abbastanza densa, ma non troppo, diciamo, c'è un gruppo di galassie. In realtà siamo noi Andromeda, tutto il resto è molto più piccolo, e ci andremo a unire, però facciamo parte di un grande supercluster che si sta avvicinando, che hanno chiamato Laniakea.
Ma qua c'è un buco nero massivo?
No, ogni galassia c'ha il suo buco nero.
Sì, lo so, ma tu stai dicendo, qua c'è il grande attrattore.
Il grande attrattore vuol dire che c'è tanta massa, tante galassie qua. Ognuna col suo buco nero, non che c'è un buco nero qui che attira tutto. Ecco, qui è una zona di circa 300-500 ammassi di galassie, in realtà non sono tutti questi, hanno misurato anche gli ammassi qua, però questi non sono legati a questa struttura. Questa è la zona in cui tutto è legato gravitazionalmente. Quello che sta al di fuori di qua non cade verso il grande attrattore, capito? Sono circa 300-500 ammassi di galassie misurati da questa Tumas Survey. Questa è un'altra rappresentazione di quello che ha osservato la Tumas Survey, ci ha messa su questa mappa del cielo, no? Prendiamo il cielo, lo srotoliamo, lo mettiamo sul tavolo con una mappa, vedete qui c'è la nostra galassia, che oscura la zona di cielo dietro di sé, e qui ci sono tutte le galassie che sono state misurate dalla Tumas entro questi 200 megaparsec da noi, e qui ci sono tanti ammassi di galassie. Quindi hanno osservato 1,6 milioni di galassie e rilevati circa 500 ammassi di galassie, cioè un lavoro enorme di anni, no? Queste immagini la rivedremo. Adesso partiamo a dire, va bene, abbiamo andiamo a vedere un po' di cosa sono fatti gli ammassi, andiamo a vederli più da vicino. C'è qualcos'altro tra le galassie? Perché noi allora l'ammasso è le galassie. Questo è nell'ottico. Questo è Comma, uno degli ammassi anche più vicini, più famosi. Ha due galassie ellittiche qua nel centro, qui vedete tante altre piccole galassine. Tutto quello che vedete qua, a parte queste stelle, ecco, le stelle nelle immagini astronomiche tendono a fare sempre anche la figura di, cioè avere questi raggettini, no? Che è la figura di diffrazione, insomma, un effetto dovuto alle lenti del telescopio. Quindi qua vedete, queste sono stelle, tutto il resto, poi tutto il resto è galassie. Questa forse è una stella, non ci resta una galassia, forse anche questa. Però sono quasi tutte galassie e quasi tutte appartengono a Coma. Questo è l'ammasso di galassie Coma visto nell'ottico. Adesso andiamo a vederlo. Vabbè, le galassie, abbiamo visto, sono visibili nell'ottico, fatte di stelle, gas e polveri e sono osservabili con i telescopi sia a terra che nello spazio. Adesso ci andiamo a spostare un pochino di banda. Cioè, voi sapete che c'è lo spettro elettromagnetico. L'occhio vede una certa frequenza della luce, una certa banda, no? Che è questa del visibile, che guarda caso picca proprio sul giallo verde, che è la banda primaria che emette il nostro sole. Noi ci siamo sviluppati, la nostra evoluzione è stata sviluppata sulla Terra, dove c'è quella stella lì, e quindi il nostro occhio si è adattato proprio a vedere bene su questa banda di energia. Però se andiamo a energie più basse della luce, è sempre luce, lo spettro elettromagnetico, andiamo verso l'infrarosso fino ad arrivare al radio. Se invece andiamo ad aumentare l'energia di banda, andiamo sul violetto, ultravioletto, raggi X e gamma. Andiamo a vedere nei raggi X. Questo è il campo in cui studio io. Gli ammassi di galassie, soprattutto in banda X. Ecco, questo è quello che vedo io se osservo. Questo è un mosaico, perché vedete, ognuna di queste cose è un'osservazione, quindi poi sono state messe insieme varie osservazioni, è un mosaico di Coma visto nei raggi X. Allora vedete, qui adesso ho fatto blink in modo da poter vedere la differenza. Quello che noi vediamo nell'X è un oggetto unico. Vediamo questo bel pallone. Cos'è che emette questa cosa? Perché lo vediamo così e non vediamo più le singole galassie? Allora, vabbè, prima vi dico due cose brevemente dell'astronomia X. Allora, l'astronomia X è abbastanza recente, diciamo, se io mi considero recente, più o meno sono degli anni 60. La data di nascita dell'astronomia è 1962. Hanno scoperto la prima sorgente X. Ma perché ci è voluto così tanto per osservarla? Perché non si vede da Terra l'X. Perché grazie al cielo noi abbiamo un'atmosfera, questa è l'atmosfera, che assorbe alle varie bande. Allora, qui dove c'è nero assorbe, invece dove arriva fino a Terra vediamo. Guardate, la nostra atmosfera non assorbe il visibile, guarda caso, e noi possiamo osservare quei telescopi da Terra. Non assorbe il radio, c'è una bella banda radio che possiamo osservare. Però poi per osservare in altre bande dobbiamo andare o più in alto, oppure addirittura fuori dall'atmosfera. L'X, vedete, adesso questa è rovesciata rispetto purtroppo allo spettro elettromagnetico di prima. Qui abbiamo la parte più energetica, no? Dello spettro elettromagnetico. Vedete, l'X è completamente assorbito dall'atmosfera. E questo è un bene, perché un fotone X, cioè un pacchettino di energia X che arriva e colpisce una molecola o una... sì, riesce a distruggere i legami molecolari. Qui non si sarebbe mai formata la vita, probabilmente, se non ci fosse un'atmosfera in grado di schermare questi raggi X. Sono talmente energetici che romperebbero le molecole quando si formano, no? Allora noi cosa abbiamo fatto? Abbiamo sviluppato delle tecniche per andare a osservare questi raggi X con dei satelliti. Adesso Brera è abbastanza famosa, direi, a livello mondiale, senza tirarmela, anche perché comunque non è il mio campo essere tecnologo. Comunque qui all'istituto da noi si è lavorato molto sulla produzione, ad esempio, di specchi, cioè non la produzione, cioè l'inventarsi, ma capire come fare a focalizzare i raggi X, perché i raggi X sono talmente energetici che non vengono focalizzati con uno specchio, no, come nei telescopi ottici. Se metto uno specchio, questo lo passa come se non lo vedesse neanche. Bisogna fare delle cose tipo questi. Questo è uno specchio X. Vedete, è
fatto un po' diverso. Non è una cosa piatta, ma è un buco. Cioè, c'è questo lavoro che lo potete vedere da vicino. Moderato in oro. Si utilizza l'incidenza alla lente, cioè il fotone arriva, rimbalza, poi è fatto a una forma particolare, arriva, rimbalza e viene focalizzato, cioè si crea questa, c'è questa shell. Ovviamente per aumentare l'area di raccolta dei fotoni si mettono tante shell come questa una dentro l'altra, in modo che il fotone ne vede tante e viene preso e focalizzato. Allora, attualmente ci sono due satelliti molto importanti in orbita, Chandra e XMM Newton. Chandra è americano, XMM Newton è europeo, sono abbastanza complementari come oggetti. Poi c'è Moonstar, che però ha energie più alte ancora, per dire al massimo non sono importanti. C'era un telescopio giapponese che però ha smesso di funzionare adesso. Allora, andiamo a vedere oggetti a massi di galassie. Questo qui è Hubble 2199. Nell'X, qui adesso vedrete immagini nell'X, a volte Chandra, a volte XMM, perché Chandra vede le cose più in dettaglio, però solo le zone centrali, XMM invece vede le cose un po' meno in dettaglio, però riesce ad avere un campo di vista più ampio. E questo qui è l'ottico, vedete, c'è una galassiona, le varie galassie, e poi c'è questa cosa. Questo è Hubble 2029, le galassie e sempre l'X. Vedete come è fatto l'X? O questo è Perseo, questa è la galassia, questo è proprio il centro del Perseo, questo è l'X e questo è l'ottico. Allora andiamo a capire cos'è questa cosa che emette nell'X. È un gas che vi ho detto permea lo spazio tra le galassie e ha una densità che qui a Terra ci fa ridere, perché non c'è neanche quelle migliori pompe a vuoto, come vedremo riusciamo a raggiungere quelle densità, però c'è. E siccome i volumi sono enormi produce degli effetti. È un gas che è caldissimo, 10-100 milioni di gradi sono le temperature proprie degli interni stellari, quindi è un gas caldissimo. Però al contrario del gas che sta nelle stelle, è molto molto tenue. Invece le stelle sono delle palle di gas compatto, in cui la densità è altissima e sono opache. Noi non vediamo oltre la superficie della stella, vediamo la superficie dentro, per studiarla dobbiamo inventarci un po' di modi, ma non lo vediamo. Invece gli ammassi sono talmente tenui, perché i volumi sono talmente grandi, che noi vediamo attraverso questo gas. Quindi è molto caldo, molto tenue. E altra cosa interessante, è un gas che non è tutto idrogeno o elio, cioè non ha la composizione chimica propria della nucleosintesi primordiale, ma anche tracce di altri elementi, ferro, silicio, ossigeno, zolfo e tanti altri oggetti. Questo cosa ci dice? Ci dice se ha del... Allora, innanzitutto ci dice che il gas è stato processato nelle stelle, perché le stelle sono l'unica fornace che noi conosciamo per adesso per la produzione di elementi pesanti. Noi sappiamo che le stelle... So, avete già fatto un po' di sommazione stellare. Le stelle massicce producono vari strati e ogni strato, grazie alla fusione termonucleare, ha prodotto vari elementi fino ad avere un cuore di ferro. Poi esplode la supernova e la supernova produce anche elementi tipo nichel o cose che sono più pesanti ancora del ferro. Se noi troviamo tracce di questi elementi nel gas che sta nell'ammasso, vuol dire che questo gas in qualche modo è stato processato nelle stelle. Quindi gli elementi probabilmente sono stati prodotti da esplosioni supernove che stavano nelle galassie, le stelle stavano nelle galassie dell'ammasso. Quindi vuol dire che ci devono essere dei meccanismi che hanno portato questo gas da stare dentro le galassie, dove si era arricchito, all'esterno. Cioè queste sono cose che vi racconto semplicemente perché sono le cose proprio su cui lavoro, quindi mi appassiona, mi piaceva raccontarlo. Ci sono vari meccanismi. I meccanismi sono quelli che abbiamo visto prima. Cos'è che, ma qui si sta ancora lavorando, perché si sa che ci sono tanti meccanismi che possono aver portato il gas fuori dalle galassie, però bisogna capire qual è che prevale. E prevale o dappertutto nell'ammasso vale lo stesso meccanismo, ci sono regioni dove man mano che vado verso il centro che c'è più densità cambia il meccanismo che tira fuori i metalli, cioè gli elementi pesanti dalle galassie.
insomma, i meccanismi sono le supernove, i venti di supernove, le forze mareali, le interazioni tra le galassie, la pressione d'Ariete che creava la coda, e abbiamo visto prima questi oggetti. Allora rispondiamo finalmente alla domanda di come sono, di cosa sono fatti gli ammassi. Allora, innanzitutto ci sono le galassie. Le galassie, che noi ormai sono tanto importanti, in realtà alla massa totale dell'ammasso contribuiscono per un 3%. Praticamente non sono niente, sono dei traccianti, vabbè, sì, cioè della buca di potenziale dell'oggetto, dell'ammasso. Poi di cosa sono formate? Formate da gas. Abbiamo detto che c'è tanto gas, i volumi sono enormi, la densità è bassa, ma se io vado a fare il calcolo della massa di gas che ho qua dentro, vedo che questo contribuisce per il 15%. Quindi siamo a un 18% della massa di questo oggetto. Allora adesso faccio una piccola pausa per dirvi che ci sono tre modi di misurare la massa totale di un oggetto. Allora, uno l'abbiamo già visto, in realtà, quando abbiamo parlato delle galassie. Allora, vi ricordate la curva di velocità delle stelle nella galassia che mi dava la massa totale? La velocità e la massa erano collegate. Quindi da come si muovono le stelle in una galassia o le galassie in un ammasso, si può determinare la massa totale, utilizzando un teorema del Biriale che si usa in fisica così. E si vede appunto che la massa totale, cioè queste galassie come si muovono come se la massa che ho lì dentro fosse molto più grande della sola massa stimata dalla somma di tutte le stelle nelle galassie, che abbiamo detto contribuisce solo al 3%. L'altro modo di un altro modo per misurare la massa totale è il gas. In particolare si usa un'equazione, l'equilibrio idrostatico, adesso vi spiego velocemente, ma l'avete visto probabilmente sulle stelle, perché poi alla fine la fisica è sempre quella. Cioè la stella, una stella perché sta lì? Perché c'è la gravità che preme per comprimere il gas sempre di più, ma c'è la pressione di radiazione delle fusioni termonucleari che cerca di espanderla. Però c'è un equilibrio tra queste forze e quindi la stella sta lì buona, finché non si spegne per un attimo, eccetera, c'è la sua evoluzione. Negli ammassi cosa abbiamo? Abbiamo la forza di gravità che tende a far comprimere questo gas, però c'è la pressione stessa del gas che lo mantiene. Praticamente si dice che l'ammasso è una palla di gas in equilibrio idrostatico, cioè proprio queste due forze si equilibrano. Da questa ipotesi mi dà matematicamente, fisicamente, delle formule dell'equilibrio idrostatico che mi permettono di misurare la massa totale, cioè qual è la massa totale di questo oggetto perché possa rimanere in equilibrio così. Quindi il secondo modo è dall'X, quindi qui calcolo la massa totale che è molto più grande della massa stimata da tutte le stelle nelle galassie, questa trova una massa totale necessaria a mantenere in equilibrio la sfera di gas e ancora, anche in questo caso, la massa è molto più grande della massa del solo gas, perché posso anche stimare poi la massa del gas. L'ultimo modo è quello delle lenti gravitazionali. Anche questo, allora, questo è un ammasso di galassie e queste sono le lenti gravitazionali. Ogni volta che Hubble, soprattutto anche la Terra si vedono, però diciamo Hubble è il telescopio principale con cui si fanno questi studi, ogni volta che si guarda un ammasso di galassie si vedono questi archi. Allora, a cosa sono dovute queste lenti gravitazionali? Sono dovute a un effetto previsto dalla relatività generale. Noi abbiamo, adesso questo è un filmato che partirà, vediamo, abbiamo che c'è, qui noi siamo noi che guardiamo. Qui c'è un oggetto distante e tra noi e questo oggetto distante c'è un ammasso di galassie, una grande massa. La grande massa cosa fa? Curva la luce, riesce a curvare la luce perché c'è lo spazio-tempo che si deforma per effetto gravitazionale, questo è lo spazio-tempo che viene deformato. Vediamo un attimo questo filmato, perché non parte, fa partire da solo. Vedete, qua non c'è niente, ci siamo noi, adesso man mano che aumenta la massa qui si deforma lo spazio-tempo e quindi i raggi di luce si deformano, quindi la galassia che avevo dietro prima la vedevo direttamente, invece con questo oggetto, adesso mi si sta spostando, con questo oggetto viene deformata e addirittura divisa in due punti. Questi oggetti sono tutti archi che si vedono sono oggetti che stanno dietro l'ammasso di galassie, però per effetto della presenza dell'ammasso di galassie e per la distorsione dei raggi luminosi è un po' come guardare sul fondo di una bottiglia. Oppure guardiamo, questo è un esempio carino, questo è un edificio che si trova negli Stati Uniti e questo è come lo vediamo, se lo guardiamo come così. Adesso proviamo a mettere tra noi e questo edificio un buco nero della massa di Saturno. Un buco nero cosa fa? È una massa grande, molto concentrata in un punto che deforma lo spazio tra me e questo oggetto, e questo edificio. Così è come lo vedrei. Gli astronomi hanno sviluppato delle tecniche, qui si tratta di geometria alla fine, di relatività generale, geometria. Io dalla deformazione che osservo, applicando delle formule complicate, vedetemi perché non le so, non per fortuna non lavoro in questo campo, perché è complicato. No, vabbè. E posso ricostruire la massa dell'oggetto che mi ha creato la deformazione e quindi avere la massa del buco nero o dell'ammasso di galassie, se c'è un ammasso di galassie. Oppure posso anche ricostruire l'immagine dell'edificio che ci sta dietro, se voglio studiare le galassie che stanno dietro. Ma adesso siamo interessati a ricostruire la massa dell'oggetto che sta davanti. Capito? Quindi dalla geometria di questi oggetti qua io posso ricavare la massa che ci è voluta per crearmi quella deformazione. Quindi è uno dei tre modi per misurare la massa. Cioè sono tre modi completamente indipendenti. Uno da osservazione in banda ottica, guardando questi archi, e utilizzando la relatività generale e questa geometria. Un altro è guardando il moto delle galassie, e un altro è guardando l'X, la banda X, il gas nell'X. Sono tre modi proprio completamente indipendenti di misurare la massa di un ammasso. Ebbene, questi tre modi indipendenti danno tutti la stessa misura, cioè quegli errori di misura, ma sono compatibili. Vabbè, qui sono vari esempi di lenti. Vedete, questo qui è un oggetto molto particolare, 47 addirittura immagini multiple, più ne vedi meglio è. Vabbè, questo ad esempio è un ammasso nell'ottico Hubble 1689, nell'ottico le galassie e nell'X questo azzurrino che si vede, no? E poi sopra con le lenti hanno ricostruito la massa, vedete, si fa una ricostruzione e poi si somma tutto e si vede. E quindi tutte queste masse, queste misure di masse sono consistenti tra loro. Allora abbiamo detto che le galassie 3%, il gas un altro 15%, siamo un 18%, il resto è la famosa materia oscura che abbiamo già visto nelle galassie e adesso vediamo anche negli ammassi. Solo che negli ammassi, mentre nelle galassie avevamo, che questo qui vi ricordate, è la massa totale diviso la massa che vedo come stelle. Se non ci fosse materia oscura, questo rapporto dovrebbe essere 1. Tanta massa, tante stelle. No, è vero che questa massa totale è 100, 400 volte la massa luminosa. Cioè, vuol dire che questa materia oscura è circa l'80%. E non sappiamo cosa sia. Però c'è, perché lo vediamo dagli effetti dinamici. E questi sono al solito Zwicky e Vera Rubin, che sono quelli che hanno studiato.
La gravità di questa materia oscura?
Sì, la materia oscura, sappiamo poco sulla materia oscura, sappiamo che non interagisce con la materia normale nel senso che la attraversa, cioè non è collisionale, si dice, un po' come le galassie. Le stelle nelle galassie, quando due galassie si scontrano, è difficile che due stelle si scontrino, in realtà si attraversano. Quello che si vede più gli effetti dinamici sul gas, cioè magari si sentono della gravità, ma non è che proprio si scontrano fisicamente, si tendono ad attraversare. Così anche la materia oscura attraversa la materia ordinaria, però risente della gravità e quindi noi la vediamo dagli effetti gravitazionali che ha. Che ora abbiamo fatto? No, perché adesso gli ammassi di galassie li possiamo dividere in due famiglie principali. Quelli rilassati, che vedete sono delle palle, delle sfere con un picco centrale, questa qui è la luminosità. Vediamo qua, c'è proprio il picco più luminoso, più andiamo verso il bianco, più vuol dire che c'è luminosità, adesso lo vediamo meglio, e poi ci sono quelli non rilassati, cioè che sono un po' non belli rotondi come questo, ma un po' disturbati. Ecco, una differenza, questa è la luminosità, sempre di questi due, no? Qui è vista come una mappa, adesso qua la faccio bidimensionale. Vedete, nel centro dell'ammasso rilassato ho questo picco di luminosità fortissimo, mentre in quelli non rilassati la luminosità è più o meno la stessa, va per tutto, fino di più nel centro. Questo è sempre nell'X. Vabbè, questa è una carrellata di ammassi rilassati, vedete, più o meno sono tutti poco interessanti dal punto di vista X, sono queste palline così, con tutto il loro bel centro, il piccone qua di luminosità. Allora vediamolo, nell'ottico e nell'X, questo è il 2029, ve l'ho fatto vedere già prima, hanno tutti una galassia enorme al centro, un'ellitticona pazzesca al centro. Vedete? Questa ad esempio è un'ellittica, si chiama Brightest Cluster Galaxy, la galassia dell'ammasso più brillante. Questa è Hubble S740, questa è la sua ellittica. Questo è la Brightest Cluster Galaxy dell'ammasso della Vergine. Vedete? Queste sono le altre ellittiche che ci sono lì attorno, questa è enorme, poi c'è questi aloni stellari enormi. Ecco, come, non capisco perché non mi partono automaticamente, come si formano? Allora, siccome l'ammasso di galassie si forma, le galassie cominciano a cadere dentro per via della gravità dell'ammasso, però vanno a finire nella buca di potenziale, si dice nel fondo dove c'è più massa, no? Cominciano e formano quindi questa galassia centrale che si forma in modo particolare, si forma per cannibalismo delle galassie che finiscono lì dentro. Qui è una evoluzione accelerata, no? Vedete, arrivano le galassie, girano due o tre volte, ma poi finiscono dentro. Quindi sono galassie molto particolari e si trovano solo al centro di questi ammassi rilassati. Sono le galassie più luminose e più grandi dell'universo, più massicce. Hanno aloni stellari estesissimi e sono diverse dalle altre galassie perché hanno ancora un po' di formazione stellare e questo è dovuto proprio al fatto che li continuano a cadere dentro degli oggetti. Si trovano solo al centro degli ammassi e sono molto complessi perché hanno tutte tipo bande di polvere come quella che vi ho fatto vedere all'inizio, insomma strutture che ci dicono che si sono appunto formate per via del cannibalismo, cioè nel fatto che si sono mangiate tutto quello che è arrivato da fuori. E se vi ricordate questa relazione che vi ho fatto vedere l'altra volta, che più è grande il bulge, cioè la parte centrale, quella della galassia, più grande la galassia, più è grande il buco nero centrale. Qui abbiamo le galassie ellittiche che stanno al centro degli ammassi, sono quelle che hanno i buchi neri più grandi nell'universo al loro centro. Questo ad esempio andiamo a vederlo un po' più da vicino. Hanno dei buchi neri enormi, no? Allora, questo è l'ottico, questo è l'X. Questo è l'X di Scopone-XMM. Andiamo a vedere questo quadratino centrale, andiamo a vederlo con Chandra che lo vede meglio. Lo ingrandiamo e quello che vediamo è questo. Questa è l'emissione X. Allora, sembrava tutta bella, rilassata, cioè senza strutture. Invece quello che vediamo è che ci sono questi buchi nella struttura. Qui c'è sempre il picco centrale di X e poi ci sono questi buchi. Poi andiamo a vederlo nell'immagine composita. C'è l'X, che è ancora l'azzurro, il bianco sono le galassie e questo rosso è il radio. Allora, io vi avevo detto l'altra volta che i buchi neri centrali delle galassie hanno la materia che gli arriva, forma questo disco e poi c'è un meccanismo proprio a un certo punto sparano questi getti e si attivano come nuclei galattici attivi, vengono chiamati dei getti che poi producono degli elettroni accelerati e noi vediamo l'emissione in radio. Qua la dico e qua la chiudo perché sennò questa è un'altra lezione. Però quello che mi sta dicendo che questo gas e il buco nero centrale interagiscono. E come interagiscono? Chiediamolo. Vabbè, questo lo vedo in tanti altri ammassi di galassie, sempre il centro, il radio che va a finire proprio nei buchi nell'emissione X. Anche qua il radio, che è questo verde, e qui è l'arancione, è l'X, nei buchi ci sono i getti prodotti da questo AGN, buco nero centrale che si è attivato. Allora andiamo a vedere nel Perseo, questa è la galassia del Perseo, andiamo a vederla nell'X, quello che vediamo è questa cosa qua, andiamo a vederla con Chandra che la vediamo meglio, eccolo qua, anche qui abbiamo questo buco, questi buchi, anzi ne abbiamo anche altri qua, questo è l'ammasso più vicino, per cui è quello che vediamo meglio, abbiamo strastudiato. Questo qui è l'osservazione X e questa è l'osservazione radio. Vedete, il radio, ancora una volta, cioè i getti prodotti dal buco nero centrale, vanno proprio a mettersi, sovrapporsi su questi buchi, su buchi qua. Cosa succede? Probabilmente queste cavità nell'X sono proprio prodotte, cioè c'è una, perché le vediamo sempre così, evidentemente succede qualcosa. Quello che succede è questo, vediamo. Allora, aspetta. Vabbè, questo ve l'ho già detto prima, come si produce l'AGN centrale. Questa è per farvi vedere la galassia, questa che avevo fatto vedere alla fine della galassia che si era formata con la banda. Vedete nel radio com'è? C'è questo getto, questi getti, qui c'è il buco nero, non lo vediamo ovviamente, vediamo i getti che produce. Vabbè, questa è una simulazione di quello che succede nel centro dell'ammasso. Qui abbiamo un buco nero super massiccio che si attiva, produce questi getti che vanno a spazzare il gas praticamente. Spazzano il gas e quindi producono questi buchi che noi osserviamo. Da qui poi si può fare tantissima scienza, capire tanto di come funziona un buco nero centrale e capire tanto del gas. Una cosa che vi faccio notare da questo è che non solo questa simulazione ci fa vedere che si creano i buchi, ma si creano anche come delle onde, vedete? Come se lanciamo un sasso nell'acqua, si creano queste onde. Queste onde le vediamo proprio. Questo è sempre Perseo, con l'immagine un po' trattata. E si vedono queste onde. Potrebbero essere le onde sonore di più bassa frequenza dell'universo. Cioè, se noi fossimo lì, le onde sonore cosa sono? Sono dei pacchetti. Cioè, quando noi parliamo, voi mi sentite, quando io parlo, voi mi sentite perché la mia voce produce della compressione dell'aria. Delle onde che si trasmette come un'onda, arriva al vostro timpano e voi lo decodificate. Quindi queste sono delle onde proprio sonore che si impacchettano, però qui non c'è un orecchio che le ascolta, ma però hanno una frequenza anche loro.
Questo è lo stesso che le onde gravitazionali?
No, c'entra niente. Le onde gravitazionali sono tutta un'altra cosa, non le vediamo nell'ottico e neanche nel lux. Bisogna misurarle in un altro modo.
Scusi, ma le onde sonore sono ipotizzate? Non credo che siano.
Beh, allora si vedono queste onde, dalle simulazioni vediamo che il gas viene compresso così e quindi. Però diciamo che questa è una cosa che c'è attualmente, un gruppo che ci crede molto e altri gruppi che ci credono meno, insomma è molto punto di battuta come cosa.
Cioè queste onde si producono sempre dove c'è un buco nero vicino?
Sì, sì. Questo qui lo vediamo solo nel centro degli ammassi rilassati. Adesso velocemente, chissà se ce la faccio a finirlo, vediamo. Sì, dai, 10 minuti dovrei, perché vi parlo degli ammassi non rilassati. Allora, gli ammassi non rilassati sono interessanti per un altro motivo. Perché non sono rilassati? Sono cose così nell'X, disturbate, no? A volte che si... Perché siamo un po' nella situazione, come vi ho spiegato all'inizio, delle galassie interagenti. Anche qui sono due ammassi. Prima vi ho parlato di un ammasso bello rilassato, vedete che stava lì, non era indisturbato, e si forma, diventa bello rotondo, con il suo picco centrale, la GN, eccetera. Invece se due ammassi arrivano vicini l'uno all'altro, interagiscono, come interagivano le galassie, siamo su scale diverse. Quindi sono ammassi di galassie in interazione tra di loro, cose del genere. Sono scontri tra titani, sono gli eventi più energetici nell'universo, perché sono le strutture più grandi che si scontrano. Quindi proprio vedete, anche qua, come vedevamo con le galassie, qui ci sono due ammassi che cominciano a danzare uno verso l'altro e poi dopo si uniscono e diventano un unico oggetto. Vi voglio parlare di uno scontro molto particolare, l'ultimo sforzo che vi chiedo. È molto interessante perché diciamo che questa osservazione ha escluso quasi completamente la possibilità che ci sia, che sapete che la materia oscura hanno cercato di spiegarla in tanti modi. Anche dicendo no, ma non esiste, non c'è, è che magari laggiù le leggi fisiche sono diverse rispetto a qua, no? Però questa osservazione ci esclude moltissimi modelli di materia oscura che non... cioè ci dice guarda che la materia oscura c'è, non sappiamo cos'è ma c'è. Allora, e è stata fatta un'osservazione di un ammasso molto particolare, viene chiamato l'ammasso pallottola. Questa è l'emissione X di questo oggetto, si vede questa cosa qua, questo, no? E questo pallottino fatto così, diciamo, dove è bianco c'è più densità di gas, meno densità, qui meno densità ancora, cioè. Allora guardiamo questo, questa è una pallottola che si muove in mezzo, ripresa proprio una pallottola che fa questo vortice di turbolenza, dietro qui c'è lo shock. Quello che vediamo è che ci assomiglia moltissimo a questa cosa che stiamo vedendo. Quindi la pallottola è questo oggetto e qui c'è quest'altro oggetto qua. Praticamente cosa avevo? Un ammasso che se ne stava bello rilassato e gli è arrivata sta pallottola, l'ha attraversata e questo è la pallottola che sta passando dall'altra parte. Ok? Allora, qui innanzitutto si vede uno shock, che è la stessa cosa che praticamente produce, è uno shock, cioè questo oggetto si muove in modo supersonico. Quindi è lo stesso effetto che c'è nello shock quando l'aereo passa dal regime subsonico a quello supersonico. Shock. E qui l'abbiamo misurato. Vedete che qua lo metto insieme, qui abbiamo la zona di turbolenza dietro la pallottola, abbiamo la pallottola proprio che sta passando e qui c'è lo shock che prevede. Che produce la pallottola muovendosi in modo supersonico. Cioè c'è proprio questa corrispondenza. Ecco, l'energia cinetica, cioè l'energia prodotta da questo scontro è pari a quella di 10 alla 50, vuol dire 10 alla 50 zeri bombe atomiche, quella di Hiroshima. Cioè sono proprio gli eventi, prima qualcuno mi chiedeva dell'energia, adesso non sappiamo in quel caso lì, ma in questo caso qua proprio sono eventi molto molto energetici, dopo il Big Bang ovviamente, che è quello più energetico di tutto, che è tutto l'universo. Allora, andiamo a vederlo un po' bene questo qua, questo. Allora, qui abbiamo l'ammasso pallottola visto nell'ottico. Allora, cosa vediamo? Queste sono le galassie. Abbiamo due gruppi di, cioè qui c'è un ammasso, vedete, con le sue galassie rossicce, e qui c'è un gruppettino che è l'ammasso pallottola. Questo è nell'ottico, qui ci traccia solo la massa totale, perché abbiamo detto che le galassie contano per pochissime percentuali sulla massa totale. Questo è come lo vediamo nell'X. Allora vedete, l'X è soprattutto qua e qua. Quindi vediamo, le galassie sono qui, l'X è spostato rispetto alle galassie. Qui c'è l'X. Scusate, adesso qua un'ultima immagine. L'ottico più la materia oscura misurata dalle lenti. Vi ho detto che c'erano tre modi di misurare, no? Allora vediamo che l'ottico e le lenti mi dicono che la materia oscura sta qua, sta dove ci sono le galassie, la materia oscura e le galassie tracciano solo la materia oscura. Quindi la maggioranza della massa sta qua, dove c'è proprio l'ammasso, io lo vedo. Però il gas dove sta? Il gas sta in mezzo, sta qui. Insomma, questa, per farla breve, questa collisione cosa ha fatto? Ha separato la materia oscura dal gas. Cioè il gas è solo il 15% di tutta la massa. Il gas è un fluido, scusate, è collisionale. Cioè se io due palle di gas le faccio, cioè si sentono, cioè si scontrano e si deformano. Invece se faccio passare la materia oscura, questa non si sente, passa via come se non ci fosse niente. La stessa cosa le galassie, sono non collisionali. Quindi le galassie, in questo scontro, la materia oscura e le galassie hanno proceduto come se niente fosse, non si sono sentite. Invece il gas è rimasto indietro, perché invece si sente il gas, quindi è stato strappato via da qui e è stato strappato via da lì. Capito? Questa collisione ha separato la materia oscura dalla materia ordinaria, cioè dal gas, da quel 15% di massa. Questa è una simulazione di quello che sarebbe che probabilmente è accaduto. Allora adesso vedete, l'azzurro è la materia oscura che passa, si attraversa come se niente fosse, e le galassie con lei perché sono collisionari. Invece il gas si risente del gas e quindi rimane indietro. Questo è stato visto poi dopo di questo oggetto, è stato visto in tante altre galassie, in tanti altri ammassi. Quando una volta si è scoperto questo, poi sono andato a cercare, anche perché fare le misure di massa con le lenti gravitazionali è una cosa che si è riuscita a fare negli ultimi anni, non è tanti anni che si riesce a farlo, quindi si è visto sempre il gas separato dalle galassie. Sono due ammassi che si sono scontrati. Qua è l'ammasso di Pandora, si pensa addirittura a quattro oggetti che si sono scontrati, la collisione di almeno quattro ammassi tra di loro, una cosa complicatissima. E quindi adesso qua mi fermo perché penso che siamo tutti un po' cotti.